Sì, vabbè, l'inchiesta, diciamo, l'inchiesta reportage che è stata realizzata con la collega Daniela Sala e con il supporto del Journalism Fund, che è un fondo importante per giornalisti indipendenti all'interno dell'Unione Europea, diciamo, che vogliono realizzare inchieste anche al di fuori dell'Unione Europea, ci ha permesso di andare in Iraq 25 giorni nel sud dell'Iraq a verificare con i nostri occhi esattamente quali sono gli impatti sulle persone, sulle comunità locali di una crisi idrica che chiaramente è legata a più fattori multifattoriali, ma che abbraccia il modello estrattivista ed economico che vige in Iraq, che è basato sul petrolio interamente. Noi siamo partiti dalla storia di Mudir, che è un pescatore che ha sempre vissuto di pesca banalmente, perché con la sua barca ogni giorno usciva e andava a pescare del pesce nelle cosiddette paludi, diciamo, mesopotamiche, che si formano appunto grazie ai due fiumi Tigre e Eufrate. Come lui, diciamo, in queste regioni sono molti cittadini che vivevano attorno all'acqua, o comunque che la loro base di economia ruotava attorno all'acqua. Da un po' di anni a questa parte, con il riscaldamento globale in corso e chiaramente il peggioramento poi anche della crisi idrica, questo ha spinto molte persone a o non avere più acqua o dover abbandonare case e spostarsi, quindi costretti alla migrazione forzata, perché al momento in cui non c'è più acqua tu non puoi più vivere, ed è quello che è successo, che sta succedendo per diverse famiglie in Iraq, ma chiaramente non solo in Iraq.
Sì, certo, questa crisi idrica è causata, come scrivete, tra l'altro perdonatemi, ho detto Daniele e non Daniela. Questa crisi idrica è dovuta in parte delle dighe che si trovano a monte, per esempio in Turchia, che quindi sicuramente diminuiscono il flusso di acqua, ma anche appunto per l'utilizzo di queste acque per l'estrazione del petrolio. Come funziona?
Sì, allora, esattamente. Teniamo sempre presente che il Tigre e l'Eufrate sono due fiumi millenari transfrontalieri che nascono a monte nei monti Zagros, quindi sud-est della Turchia, e poi scendono giù fino a Bassora, Basra, dove la cosiddetta città a Venezia del Medio Oriente, dove si abbracciano, diciamo, e poi sfociano nel Golfo Persico. A monte però la Turchia, ma non solo la Turchia, anche l'Iran hanno, diciamo, bloccato in maniera, diciamo, geopolitica, e quindi hanno deciso di costruire delle dighe per bloccare l'acqua a monte, o comunque per conservarsi e garantirsi la propria sicurezza idrica. In questi anni non è mai stato fatto neanche un accordo transfrontaliero tra questi paesi che condividono un bacino così importante come il bacino del Tigre e Eufrate, quindi, diciamo, già a monte c'è un problema di acqua. Se andiamo però a valle, l'altro grande problema è l'industria estrattivista del petrolio. Perché? Perché in Iraq per estrarre il petrolio viene in parte iniettata l'acqua, che da una parte è prodotto, diciamo, dallo stesso tipo di estrazione, ma un'altra grande parte bisogna immetterla per dare della pressione sufficiente a far salire il petrolio. Quindi le compagnie petrolifere, principalmente straniere, tra cui c'è anche quella italiana Eni, utilizzano gran parte di acqua, una grande quantità d'acqua. Noi abbiamo sentito chiaramente l'azienda italiana su questo punto, che ha risposto che non è così, che loro non utilizzano acqua dolce, anche se dalla nostra inchiesta e le nostre verifiche poi satellitari risulterebbe che in realtà tutte le multinazionali usano l'acqua che viene convogliata, che arriva dai fiumi Tigre e Eufrate, viene convogliata in un impianto dove viene trattata, diciamo, chiaramente, perché è un'acqua con alto livello di salinità, proprio perché il Golfo Persico sta anche entrando nel fiume, quindi praticamente anche la salinità all'interno del fiume è aumentata notevolmente, quindi quest'acqua viene prima trattata e convogliata in questo impianto, e poi da questo impianto ci sono una specie di oleodotti, ma per l'acqua, che portano direttamente l'acqua nei giacimenti petroliferi.
Sì, leggiamo dal vostro reportage che per estrarre un barile di petrolio servono da un barile e mezzo fino a 3 barili d'acqua, quindi una quantità addirittura maggiore del prodotto.
Sì.
Leggiamo anche che per quanto riguarda per esempio gli impianti di Basra, che si trovano molto vicini appunto al Golfo Persico e quindi alla foce del Tigri e dell'Eufrate, si estraggono 2/3 del petrolio iracheno, che consumano ogni giorno una quantità di acqua pari al 25% di tutta l'acqua utilizzata nel governatorato di Basra. Appunto, che impatto ha il fatto che ovviamente per il sistema produttivo la priorità dell'utilizzo delle risorse idriche sia dato alla produzione per esportazione invece che all'utilizzo locale?
Beh, questo fa riflettere chiaramente sul tipo di economia che è stato costruito negli ultimi, direi, 20 anni, a partire dal 2003, a partire dalla cosiddetta invasione a guida statunitense, con gran parte di una coalizione internazionale che ha scelto di invadere il paese. E di fatto negli anni successivi poi furono date in concessione i giacimenti petroliferi per essere sfruttati. Il punto è che è l'intera economia irachena che si basa su queste esportazioni di petrolio. E l'altro grande paradosso che è di fatto il petrolio esce fuori, poco è raffinato nel paese perché non ci sono neanche le infrastrutture per la raffinazione, quindi di fatto non si è creata un'economia basata sull'esportazione di petrolio che ha delle ricadute, ha degli impatti chiaramente enormi, delle esternalità negative che non vengono mai calcolate in questo modello economico attuale in cui viviamo, ma vengono scaricate esternamente sugli altri, che vuol dire sulle popolazioni locali, sull'ambiente e su quello che poi noi definiamo come la crisi climatica. Ma la crisi climatica è anche causata da un tipo di economia, e più delle volte l'economia è legata ai combustibili fossili, ovviamente. E quindi questo è un po' anche il ragionamento che va fatto su di fronte a un paese che continua a esportare petrolio e multinazionali che guadagnano su quelle esportazioni, poi il prezzo vero è pagato da qualcun altro.
Beh, ma Eni, così come possiamo leggere dal loro sito, scrive: lavoriamo ogni giorno per creare sviluppo e stabilità anche in Iraq, accompagnando il paese nel miglioramento dei servizi del sistema sanitario della città di Bassora, per adeguarli agli standard internazionali. E poi addirittura leggo sempre sul loro sito che dal 7 febbraio 2022 c'è stato un accordo tra governatore di Bassora, Unione Europea e UNICEF per creare un progetto per fornire entro il 2024 acqua potabile alla popolazione. Abbastanza interessante che scrivano questo quando dalla vostra inchiesta comunque leggiamo che proprio il problema dell'acqua è la cosa più grande. Mi sembra quasi un tentativo in un certo modo di coprirsi le spalle da eventuali attacchi, proprio come quello che di fatto avete lanciato voi con la vostra inchiesta.
Beh, credo che in parte non solo Eni, tutta una serie di imprese multinazionali utilizzino queste formule per in qualche modo lavarsi un po' la coscienza. Noi abbiamo visitato anche diversi progetti in Iraq dove appunto le compagnie petrolifere in qualche modo contribuiscono a una specie di responsabilità sociale e quindi appunto con dei progetti di depurazione dell'acqua o con per esempio il finanziamento di una parte dell'ospedale pediatrico per bambini ammalati di tumore a Bassora. Sono progetti che fanno a volte arrabbiare, a volte fanno riflettere. Credo che non abbiano bisogno di molti commenti se non una riflessione, no? Su quanto danno si crea, e poi in realtà queste sono briciole rispetto a appunto e i profitti da una parte e gli impatti e i costi e negativi pagati poi dagli altri dall'altra parte. Queste sono veramente briciole, ma credo che lì sia anche un problema di negoziazione che ci dovrebbe essere tra il governo iracheno o comunque chi gestisce determinate risorse che apparterrebbero, dovrebbero appartenere ai cittadini, e non è un, cioè, non accade solamente in Iraq, anche in Italia è così, che ci sono poi governi un po' più deboli locali che in realtà non impongono regole, non impongono niente, e si accontentano appunto di queste briciole che vengono poi chiamati come progetti di responsabilità sociale.
Sì, infatti peraltro scrivete anche che le zone maggiormente interessate da questo tipo di impianti e dalle loro esternalità negative, come, cioè, dirette e indirette, come dicevi prima, sono i territori in cui c'è stato lo sbarco statunitense nel 2003, per cui diciamo anche queste negoziazioni poi sono state fatte anche sulla base di favori, non favori, che insomma nel 2003 sono stati poi effettivamente negoziati, e per tirare un pochino le fila, no, insomma, tra questi elementi negoziati in maniera debole, insomma, comunque sicuramente non a favore della popolazione, c'è anche il fatto che come scrivete la maggior parte dei lavoratori che poi appunto lavorano in questi impianti sono lavorano tramite subappalto, quindi non direttamente, hanno ancora meno garanzie, per cui diciamo, per legare un pochino il discorso, ci sono dei pescatori che non possono più fare i pescatori, quindi si trovano costretti ad andare a vendere la propria forza lavoro proprio da chi gli ha impedito di continuare a fare i pescatori, questo con diritti quasi inesistenti, e in più anche in un luogo di lavoro profondamente insalubre, che poi causa loro delle gravi malattie. Infatti la percentuale anche di persone che contraggono il tumore è molto alta, e questo è abbastanza chiaramente legato all'estrazione del petrolio e al lavoro all'interno di questi impianti di estrazione. E poi arriva l'ENI che fa qualche ospedale. Insomma, se puoi andare un po' più nel dettaglio di questa faccenda.
Ma questa è un'ottima sintesi in realtà, perché poi è esattamente così, si spezzano dei meccanismi di vita che ruotavano attorno all'acqua, che andavano avanti da secoli se non addirittura millenni. Le persone chiaramente sono costrette a emigrare, quindi a muoversi forzatamente o a offrire la loro forza lavoro e il loro braccio proprio nelle imprese che poi li hanno cacciati, e molto spesso si trovano chiaramente a vivere e a lavorare in condizioni non dignitose dal punto di vista contrattuale, dal punto di vista di salute, di salubrità degli spazi dove si lavora. Questo di nuovo è una correlazione di responsabilità, perché se da una parte le multinazionali straniere, tra cui anche Eni, diciamo, bypassano una serie di regole che dovrebbero rispettare, tra cui sulla percentuale di forza lavoro, che dovrebbe esserci l'80% diciamo dovrebbe essere forza lavoro locale, il 20% straniero. Il problema è che il 20% straniero è quasi sempre nelle posizioni apicali, quindi dirigenti, ingegneri sono sempre portati da fuori, e invece i lavoratori poi locali sono privi del contratto diretto con la compagnia, sono appunto subappaltati attraverso la compagnia di Stato. È chiaro che le responsabilità non sono solamente univoche, ma c'è anche una doppia responsabilità del governo locale, ma è anche vero che dall'altra parte abbiamo una forza contrattuale diversa che è nata proprio da quella che è stata l'invasione del 2003, di fatto, dove, e questo non lo dice Sara Manizera, lo dicono a parte gli storici, ma anche una serie di sindacalisti che hanno vissuto e lottato proprio nel post 2003, e che ci hanno raccontato appunto come determinate nazioni poi hanno beneficiato di larghe parti di giacimenti petroliferi nel sud dell'Iraq.
Io ti vorrei fare una domanda che secondo me si collega bene al resto, e non so dire se c'è una risposta davvero univoca, ma secondo te in questo regime che comunque stiamo vedendo in Iraq già da diverso tempo, in cui, come hai detto anche te, le compagnie estere comunque portano la maggior parte dei soldi, e quindi immagino di conseguenza anche la società irachena non ha alcun interesse a sbarazzarsene o comunque a cercare mediazioni con queste società per, ad esempio, evitare che succedano cose come quella che descrivi tu nel tuo articolo, quindi il prosciugamento di fiumi o ad esempio l'incidere di tumori a causa delle raffinerie. Se c'è la possibilità che invece in futuro questa situazione possa cambiare, che ci sia in qualche modo un dialogo, una mediazione tra governo iracheno e società multinazionali.
Ma allora, come spesso accade quando c'è il ricatto del posto di lavoro, soprattutto in territori dove c'è solo quel tipo di lavoro, è evidente che è molto complesso, come dire, opporsi o mettervi contro. Perché poi di fatto è quello che ti permette di mangiare, di sfamare la tua famiglia, te ne vai, quindi o emigri o rimani a quelle condizioni. È anche vero che però il prezzo umano e ambientale è molto alto, nel senso che si sta pagando in Iraq molto alto. Perché? Perché appunto abbracciano la crisi idrica, il che vuol dire che l'estate realmente a Bassora non c'è acqua, o ce n'è molto poca. E chi può accedere all'acqua è chi ha permettere di comprare quella potabile, come dire. Abbraccia una crisi di salute, perché comunque i cittadini di Bassora e non solo si stanno rendendo conto che questa economia uccide e sta uccidendo, e non hanno servizi, quindi hanno visto che in 20 anni molto spesso ci sono zone intere del paese dove non c'è ancora l'energia elettrica, o comunque c'è l'energia che va avanti grazie a generatori a diesel, e che ti dimostra ancora una volta che è un'economia che in realtà non ha distribuito o redistribuito la ricchezza tra la popolazione locale, ma ha estratto ricchezza per portarla verso altrove. E lo stesso mi verrebbe da dire con tutto quello che sono i servizi pubblici, fanno dalle scuole, autostrade, a ospedali. Anche su questo non c'è stato un reale ritorno per i cittadini iracheni, e quindi a un certo punto poi il patto si spezza. Quando il patto si spezza, in genere poi i cittadini rivendicano una serie di lotti, di diritti. È accaduto, sta accadendo in Iraq al momento c'è un parlamento democraticamente eletto, ma abbiamo assistito comunque già nel 2019 a una massiccia ondata di proteste in tantissime città, tra l'altro in Iraq centro-meridionale, partite proprio dall'anno prima, dal 2018, con una grande crisi idrica a Bassora, che ha causato un grave problema di salute per oltre 120.000 persone che sono state ricoverate in ospedale. Cioè, immaginatevi l'impatto, ecco, legato a un problema di inquinamento dell'acqua in questo caso, che però era strettamente collegato alla diminuzione del flusso, cioè, dove non c'è flusso sono aumentati anche i patogeni, i batteri, e questo poi ha raggiunto la popolazione locale, ma chiaramente è tutto collegato, ed è questa la grande difficoltà: mettere insieme i pezzi di un puzzle, mostrare causa e effetto, e anche in qualche modo responsabilizzare le aziende che lavorano lì. Questo non è facile, e ci tengo a ribadirlo anche alla radio qui con voi, perché io credo che sia importante far capire anche chi ci sta ascoltando, che realizzare questo tipo di inchieste di lavori non è facile, per due ragioni: per una questione economica e per una questione anche di chi sono queste imprese. Il rischio di una querela è sempre dietro l'angolo, il rischio di essere coslati e quindi di andare in tribunale è molto complesso, per la stessa testata che pubblica una presa di responsabilità enorme, e quindi è anche complesso poi scriverne e realizzare inchieste di questo genere, perché in un mondo sempre più precario com'è il giornalismo in Italia, immaginatevi bene quanto possa costare realizzare un'inchiesta del genere appunto in Iraq 25 giorni.